Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli e in questo mese di dicembre, anche se siamo vicinissimi alla Immacolata Concezione e non lontani dal Natale, volevo però terminare il discorso avviato nelle ultime puntate sui luoghi comuni molto diffusi anche in ambiente cattolico purtroppo, che caratterizzano quello che è stato chiamato con eufemismo il politicamente corretto. Siccome sono usciti degli studi interessanti su questo argomento, non solo quello del professor Capozzi di Napoli, ma anche altri, allora vorrei concludere questo discorso insistendo sull'ideologia del politicamente corretto più diffusa probabilmente in questi ultimi tempi, che è quella dell'ecologismo, che non è l'ecologia nel senso di aver cura del mondo in cui abitiamo, è questo proprio il significato della parola ecologia, come sapete dal termine oikos, casa comune, in questo caso il mondo in cui viviamo, e logia, cioè logos, discorso. E vorrei tornare su questo argomento anche perché diventerà certamente sempre più attuale, con sfumature anche religiose e perfino idolatriche, come accenneremo alla fine se ne avremo tempo. Oltretutto, proprio è una notizia di ieri che il nuovo ministro della pubblica istruzione avrebbe deciso, a quanto pare, di inserire nelle scuole di ogni ordine e grado un insegnamento di ecologia, che lui chiama ora di ecologia, credo settimanale, per quanto si capisce. Quindi resta veramente paradossale che mentre l'ora di religione viene emarginata il più possibile dalle scuole, contemporaneamente si inseriscono le ore accessorie, ore sostitutive più bizzarre, da quella di educazione sessuale a quella appunto di ecologia o piuttosto di ecologismo, perché è questa appunto la differenza tra una semplice ecologia, che sarebbe appunto, ripeto, l'aver cura della casa comune, cioè del creato, e invece l'ecologismo, che è una ideologia che ha origini ben precise, una storia ben precisa, e che soprattutto negli ultimi 50 anni, 50-60 anni, ha preso piede. Ha preso piede perché è stata propagandata prima da ambienti più o meno accademici, per esempio universitari, soprattutto in ambienti universitari e scientifici. Poi è stata sempre più propagandata dai mass media, dai mezzi di comunicazione di massa, e adesso questa ideologia rischia di diventare anche insegnamento istituzionale. Comunque nel frattempo è diventata uno degli elementi fondamentali del cosiddetto politicamente corretto e rischia di diventare anche un elemento fondamentale molto presto del cosiddetto religiosamente corretto. Corretto rispetto a che cosa? Corretto rispetto al pensiero tradizionale, alla visione tradizionale, religiosa, cattolica delle cose, della natura in particolare, della vita in generale. E la storia di questa nuova ideologia politicamente corretta, che viene chiamata ecologismo appunto per distinguerla dalla scienza ecologica, è abbastanza particolare in Italia perché, come è stato fatto notare, in Italia è stata diffusa non tanto da scienziati o da ambienti accademici, ma da un certo settore di mezzi di comunicazione di massa, tra i quali ha avuto una certa importanza la musica. Perché voi ricorderete, per esempio, una vecchia canzone del 1966, badate bene, 1966, che era la famosa canzone della Via Gluck, resa celebre da Adriano Celentano, che in quell'anno, il 66, sembrava una vera e propria novità. E in un certo senso lo era, perché si era ancora in pieno periodo di sviluppo della mentalità costruttiva, produttiva, industriale, in cui il lavoro era la cosa più importante di tutte, perché permetteva appunto comodità, ricchezza, benessere, consumo, eccetera, eccetera. Ma di lì a poco, appena 2 anni dopo, sarebbe esploso il cosiddetto 68, che avrebbe creato anche in Italia un clima più favorevole alla diffusione dell'ideologia ecologista, che a quell'epoca era solo abbozzata. E anche dopo le canzoni hanno avuto la loro importanza. Pensiamo per esempio a un'altra canzone di Adriano Celentano intitolata Un albero di 30 piani, che è del 72, oppure l'anno prima, a livello questa volta internazionale, tutto un filone della musica americana, il genere cosiddetto soul, per esempio quel del cantante Marvin Gaye, lanciò varie canzoni di carattere ecologista, per esempio What's Going On, che è del 1971, in cui si esprime per la prima volta, una delle prime volte, non la condanna del passato arretrato, naturalista, eccetera, ma anzi al contrario una specie di nostalgia del passato, all'insegna della frase che è proprio in quella canzone che lamenta: le cose non sono più come una volta. Poi di questo slogan si approprierà, come fa sempre, strumentalizzando anche l'industria di produzione e di commercio. Basti pensare a tutti i vari spot pubblicitari che pubblicizzano, fanno propaganda a un prodotto dicendo che viene fatto come una volta, che ha il sapore di una volta e così via. Prodotti alimentari specialmente, ma anche oggetti, mobili e altre cose. Quindi in quegli anni è proprio sull'onda del 68 che si realizza la grande svolta, che è stata chiamata la svolta dalla costruzione alla distruzione, la svolta cioè dalla idolatria del progresso al timore del regresso. La svolta che poi è stata chiamata sempre proprio a finire degli anni 70 da uno studioso francese che si chiama Lyotard, è stata chiamata la svolta del postmoderno. E così noi abbiamo un singolare abbinamento tra il cosiddetto postmoderno e il cosiddetto politicamente corretto, perché potremmo anche dire che il politicamente corretto è il linguaggio del postmoderno. E già allora, già in quegli anni, cioè all'inizio degli anni 70, veniva lanciato anche un altro dei grandi slogan che poi si sono rivelati dei miti preparatori dell'ecologismo, e cioè tra le varie paure, il timore di un collasso ecologico, cioè una catastrofe ecologica. Basti pensare che negli stessi anni delle canzoni che ho prima citato, anzi prima ancora, veniva prodotto il famoso rapporto del Club di Roma sul rischio della sovrappopolazione mondiale e della parallela crisi agricola, crisi dei beni di prima necessità a partire dall'acqua, e nel 72 lo stesso Club di Roma pubblicò il rapporto sui limiti dello sviluppo, detto rapporto Meadows, per via del suo primo promotore. È del 1972 l'edizione americana, pubblicata a New York, ed è proprio questo rapporto che lancia da una parte il timore di una sovrappopolazione generale, soprattutto nelle aree economicamente depresse o critiche, e dall'altra parte lancia l'allarme di una imminente catastrofe ecologica che sarebbe appunto non propriamente inevitabile, ma inevitabile se le cose continuano ad andare come stavano andando in quegli anni. E quindi i vari rapporti del Club di Roma, già tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, lanciavano l'allarme e proponevano quello che già all'epoca veniva chiamata sviluppo sostenibile. Ed una frase proprio elaborata dal Club di Roma, che era, per chi non può ricordarselo, essendo piuttosto giovane, era un gruppo misto di scienziati, ideologi e comunicatori molto influenti. Pochi anni dopo cominciò tutta una serie di film, questa volta proprio di film nei grandi schermi, e poi dopo anche telefilm per il piccolo schermo televisivo, una serie di film e telefilm dello stesso genere, cioè di grave allarmismo per la crisi nucleare o termonucleare o più genericamente ecologica. Basta pensare a film di The Day After, che è del 1983, o War Games, che collegava invece il pericolo alla cibernetica incontrollata, e così via. È curioso che, è curioso ma è soprattutto molto interessante, che in quegli stessi anni associazioni benemerite di carattere naturistico, cioè dedite a preservare la fauna e la flora della natura, del mondo, queste associazioni cominciano ad abbracciare l'ideologia ecologista, perché non erano propriamente nate con questa ideologia. Per esempio il World Wildlife Fund, fondato nel 1961, solo successivamente, come altri fino ad arrivare a Greenpeace, abbracciarono la ideologia ecologista, e proprio in coincidenza di questo, curiosamente, cominciarono a ricevere una serie impressionante di finanziamenti da parte di enti nazionali e internazionali, soprattutto fondazioni, banche, banche internazionali, governi e così via. E parallelamente a quest'epoca, siamo oramai alla fine degli anni 70, inizio anni 80, cosa succede? Succede che il discorso ecologista, col passare del tempo, soprattutto l'allarmismo ecologista, viene smentito dai fatti, perché il tempo passa, gli anni passano, non c'è una vera e propria inversione di tendenza di tipo ecologico o ecologista nel mondo della produzione, solo un pochino nel mondo dell'energia nucleare, ma limitatamente a pochi stati, poche nazioni, tra cui l'Italia. Dunque passano gli anni e non si realizza, anzi non accenna neanche a realizzarsi, la catastrofe ecologica già temuta dalle associazioni ecologiste fin dalla metà degli anni 60. E si arriva oramai all'inizio degli anni 80 e la cosa poi col passare del tempo in realtà non è sostanzialmente cambiata, visto che fenomeni come il riscaldamento globale oramai sembra abbastanza certo che dipendono solo in parte irrilevante dall'attività umana ed è molto di più dipendente da attività proprio della natura, che vanno da quelle minime dei vulcani fino a quelle massime delle attività solari, del sole. E allora a questo punto succede che un po' per il fallimento delle previsioni catastrofiche lanciate da gruppi di scienziati ideologizzati, un po' perché bisogna allora dare una base diversa all'ecologismo che viene sempre più propagandato, una base che non sia più semplicemente scientifica ma sia ideologica, allora a questo punto, per così dire, gli ideologi dell'ecologismo escono allo scoperto. Mentre prima avevano influenzato il mondo scientifico con le previsioni catastrofiche rivelatesi fasulle e ovviamente ancor di più il mondo della propaganda e dei mass media in particolare, bene, gli ideologi prima quasi sconosciuti dell'ecologismo escono allo scoperto e presentano proprio la loro ideologia ed elaborano il loro programma. In particolare, fra i primissimi ad esporsi è un inglese, si chiama James Lovelock, che nel 1979 pubblica il libro Gaia, A New Look at Life on Earth, cioè Gaia, nuove idee sulla ecologia. Poi, molti anni dopo, pubblicherà un secondo libro intitolato La rivolta di Gaia. E qui l'ideologia ecologista esce allo scoperto, facendoci vedere che cosa c'è dietro, cioè qual è la visione globale che tenta di giustificarsi con il catastrofismo ecologista. E questa ideologia emerge proprio fin dalla prima parola del libro che ebbe notevole successo di Lovelock, e cioè Gaia. Chi diavolo è questa? Che cosa è questa Gaia? Appunto è un po' difficile dire chi o cosa è, perché è appunto una entità indefinibile, in quanto nella vecchia terminologia greca, ma proveniente probabilmente dal vicino Oriente, Gaia equivale a quella che i greci chiamavano più probabilmente Gea o Gea nella loro pronuncia. E noi, se qualcuno ricorda gli studi fatti al liceo, Gea o Gea era, da cui viene il termine geologia per esempio, era la dea della terra, cioè gli antichi greci e prima di loro altre religioni più orientali avevano deificato fra le tante cose, fra i tanti istinti, avevano deificato anche la terra, che quindi era la dea madre terra o madre terra, Gea, oppure con un linguaggio un po' più moderno, Gaia. E qui quindi diventa molto interessante e significativo il fatto che uno come Lovelock e altri poi dopo di lui, che saranno sempre più numerosi, lancino l'ideologia ecologista sotto l'insegna e il simbolo della dea terra o madre terra, che tanto per essere chiari e collegarci con l'attualità italiana, la madre terra equivale a, usando il linguaggio amerindio, a quella che è stata chiamata Pachamama, che in tutti i recenti discorsi dell'Amazzonia, sull'Amazzonia, anche nel sinodo recente amazzonico, è stata presentata come una non propriamente una divinità, ma comunque un idolo dell'Amazzonia. Invece con l'Amazzonia non c'entra assolutamente nulla, l'hanno dimostrato fin da subito gli studiosi delle religioni e delle culture amerindie, perché questa fantomatica Pachamama in realtà sì, equivale alla, più o meno alla madre terra, ed è però proprio una dea, per giunta non ha niente a che fare con l'Amazzonia, perché riguarda semmai le antiche religioni o culti locali del dorsale oceanico dell'America Latina, per esempio l'antica religione Maya. Ma lasciamo perdere questo aspetto e torniamo appunto alla versione greca di Pachamama, cioè la madre terra, e cioè Gea o Gaia. Questo è molto significativo perché un chimico come James Lovelock, perché è proprio un chimico inglese, come peraltro anche un altro promotore dell'ideologia ecologista, che era Ilya Prigogine, non ricordo male, era belga ed era un chimico pure lui, subito dopo Lovelock, ma entrambi chimici, entrambi ecologisti, per propagandare non più semplicemente la falsa scienza ecologista, ma la vera e propria ideologia ecologista, usano dei termini dell'antichità pagana e particolarmente greca, perché sono più vicini a noi e più rimasti nella memoria, diciamo, inconscia collettiva della nostra cultura, che deve pur sempre molto all'antica Grecia. Dunque la patrona dell'ideologia ecologista è Gaia o Gea, la madre terra o la dea terra. Questo è molto significativo perché fa vedere l'aspetto parareligioso o criptoreligioso dell'ecologia, o per dir meglio dell'ecologismo. E adesso facciamo quindi una breve pausa musicale e riprendiamo il discorso fra pochi minuti per vedere dove ci conduce questa prospettiva pretesa ecologica, ma realmente ideologica. A tra pochi minuti. Riprendiamo il nostro discorso per la seconda parte di questo intervento di dicembre e vediamo appunto fin dove arriva, dove ci conduce questa prospettiva ecologica, che sembrava partita da una base scientifica o perlomeno scientista. Difatti se ne erano occupati e in parte se ne occupano tuttora biologi, chimici, fisici, geologi soprattutto ovviamente, ambientalisti vari, ma soprattutto, come spesso accade in queste ideologie che si presentano come scientifiche, in realtà dietro c'è un sottofondo, una sub-ideologia che di scientifico non ha proprio nulla e che anzi ha un sottofondo inquietantemente parareligioso poi vuol dire in realtà magico. Noi potremmo chiudere anche il discorso dicendo semplicemente che l'ecologismo arriva ovviamente non a caso nel pieno della crisi del vecchio modello tecnologico e tecnocratico dell'Occidente, il vecchio modello che immaginava l'umanità destinata a percorrere una strada di progresso sempre crescente. Ebbene, questa crisi del modello progressista, tecnologico e scientista continua ad esprimersi in termini a volte scientifici, come è il caso degli scienziati ecologisti, ma in realtà dietro propone un nuovo modello non solo di società, ma di vita quotidiana, di mentalità, e propone, o meglio è mosso da una ideologia che nuova non è, perché in realtà l'ecologismo nelle sue radici filosofiche e parareligiose è talmente arcaico da avvicinarsi alla magia dell'antichità. Comunque sia, l'atto di accusa contro la cosiddetta modernità, il rifiuto del progresso e il timore del regresso, che poi diventa in realtà un augurarsi il regresso futuro, spinge l'ecologismo, o meglio motiva l'ecologismo, a porre un principio fondamentale, o meglio una negazione fondamentale, cioè si nega la centralità dell'uomo nel mondo e particolarmente si nega la centralità dell'uomo occidentale nella storia del mondo. Paradossalmente quindi si tratta di una sorta di tornare indietro, tornare alle origini. Curiosamente l'ecologismo, che pure rifiuta ogni forma di morale oggettiva, di morale naturale in particolare, esprime una forma di moralismo perché prevede di purificare, è proprio questo il termine che spesso viene usato, prevede di purificare l'umanità d'oggi dalla superbia dell'uomo moderno e occidentale e di purificare anche la società dalle pretese del progresso, della tecnologia, eccetera, eccetera, e anche del benessere in particolare. Perché anche quando l'ideologia ecologista parla di un recuperare il benessere dei bei tempi andati, come in quella canzone che citavo, in quelle pubblicità alimentari che citavo, in realtà si tratta chiaramente di un benessere, per modo di dire, molto idealizzato, quasi romantico, perché sappiamo benissimo che prima che ci fossero certe conquiste culturali, scientifiche e tecniche, il benessere era estremamente relativo e si viveva in condizioni non solo precarie, ma anche difficili. Quindi è curioso questo fatto che l'ecologismo da una parte parla di natura, esalta anzi la natura, ma rifiuta poi il concetto stesso di natura. Per l'ecologismo una natura oggettiva non esiste, e così come non esiste una natura creata, non esiste un creato, perché l'ecologismo quasi sempre rifiuta Dio stesso e casomai, come abbiamo visto, tende verso una parareligiosità di carattere arcaico e soprattutto magico, sia pure rivisto ovviamente secondo la mentalità e le attitudini contemporanee. E parallelamente o di conseguenza l'ecologismo rifiuta la morale oggettiva, ma d'altra parte predica un moralismo molto esigente e restrittivo e impositivo, che si traduce poi nei famosi comandamenti del politicamente corretto. Questo è il quadro che stiamo delineando, ma vorrei insistere sull'aspetto parafilosofico, non autenticamente filosofico ovviamente, e soprattutto parareligioso, non autenticamente religioso, ma piuttosto magico, dell'ecologismo, soprattutto di oggi. Infatti, non solo genericamente il catastrofismo ecologista, ma proprio la prospettiva ecologista, sono diventati una sorta di dogmi proclamati da una religione secolare. Ora, noi siamo abituati alle religioni secolari. Abbiamo visto, soprattutto a partire dalla Rivoluzione francese, che ha secolarizzato la politica e ha politicizzato la religione, siamo abituati a vedere varie forme di religione o religiosità, perlomeno secolarizzata. Cosa vuol dire? Vuol dire che le grandi aspirazioni dell'uomo, le risposte alle grandi domande che l'umanità si pone, vengono a poco demandate, vengono riferite non più a Dio, ma o a un generico assoluto, oppure a un qualche idolo più concretamente, che viene venerato. E questo lo abbiamo visto fin dall'epoca in maniera abbastanza evidente, con pesanti conseguenze sociali e politiche. Lo abbiamo visto fin dalla metà dell'Ottocento, in particolare la seconda metà dell'Ottocento, con quello che si chiamava positivismo, cioè con quella ideologia, anche questa legata molto al mondo della scienza e della tecnica. Il positivismo era quell'ideologia che dichiarava che bisogna rifiutarsi rifiutare qualunque ideologia, ma rifiutare anche qualunque religione, per ridurre la filosofia a conoscenza certa scientifica basata su fatti misurabili, scientificamente misurabili, e su possibilità tecnicamente realizzabili. Tutta l'epoca dello scientismo è stata certamente un'epoca di grande sviluppo della scienza, ma per il semplice fatto, e della tecnica, ma per il semplice fatto che scienza e tecnica venivano non soltanto venerate e sfruttate, ma idolatrate, erano un vero e proprio idolo. Curiosamente, lo stesso fondatore dello scientismo, e cioè il francese Auguste Comte, sentì il bisogno però di dare allo scientismo del suo movimento, il movimento positivista, che poi otterrà grande successo, senti, bisogna di dare come fondamento una specie di parareligione o meta-religione, che lui chiamava religione della umanità. E giunse addirittura a stabilire dei dogmi di questa religione o parareligione, a stabilire dei riti che venivano celebrati, delle leggi che venivano promulgate e che dovevano essere fatte rispettare, e anche una gerarchia. La gerarchia che lui stabiliva di questa parareligione diventata filosofia e poi diventata addirittura movimento politico, anche se non si incardò mai in un partito preciso, ma questa ideologia si tradusse poi, o tentò di tradursi, in una sorta di struttura organizzativa. E curiosamente, ma non possiamo dilungarci su questo per motivi di tempo, curiosamente la struttura organizzativa tratteggiata sommariamente da Comte esattamente alla metà dell'Ottocento, del 1800, noi la ritroviamo poi in quegli organismi di carattere internazionale che tentarono e tentano tuttora di organizzare una sorta di Repubblica Universale guidata da un governo mondiale. E alludo ovviamente prima al tentativo della Società delle Nazioni, 1919, poi al tentativo dell'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, 1946, e una struttura simile, ma anche un'ideologia di sottofondo simile, noi la ritroviamo anche successivamente nell'attuale progetto di Unione Europea. E questo è molto significativo, perché fa vedere come l'ecologismo è l'ultima manifestazione, paradossalmente, proprio di quello scientismo che oggi è su critica. È una specie di scientismo rovesciato, ed è per questo che noi abbiamo visto l'ecologismo avviato all'inizio da una sorta di setta di scienziati ideologi o scienziati filosofi, o scienziati sociali anche, sociologi per esempio. Basti pensare insomma, a persone come Thomas Merton o altri che hanno venuti dal 68, o per meglio dire pubblicizzati dal 68, hanno messo la sociologia al servizio dell'ecologismo nascente. Quindi questo è una cosa veramente singolare, per cui noi vediamo che nell'Ottocento c'è stato un movimento e anche un'organizzazione, una certa quale organizzazione di scientismo, cioè di idolatria della scienza, come unica possibilità di conoscenza per l'uomo, che si è tradotto, ha tentato di tradursi anche in quella che i positivisti chiamavano sociocrazia, cioè potere dato agli scienziati. Agli scienziati dell'uomo però, agli scienziati della società, appunto, sociocrazia. E questo non deve meravigliare, perché ogni ideologia tende a tradursi poi in pratica, e quindi tende a elaborare una ideologia di potere, e quindi tenta anche di costruire una struttura di potere. Solo che le ideologie che ho chiamato secolarizzate o religioni secolari, partite perlomeno dalla fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, ne ho fatto l'esempio del positivismo, ma se ne potrebbero fare anche altre. Quella più macroscopica ovviamente è l'ideologia comunista, concretizzatisi nei regimi sovietici. Bene, queste ideologie che poi si organizzano in sistemi sociali e politici anche, nazionali e internazionali, come appunto positivismo e comunismo, queste ideologie hanno in realtà come sottofondo una versione, o per meglio dire una radice pseudo-filosofica, cosiddetta filosofica o parafilosofica, come preferite. però questa ideologia filosofica in sottofondo ha un'anima che è parareligiosa o di una religione secolarizzata. Lo si vide fin dall'epoca dell'illuminismo con la massoneria, che ha una sua propria ideologia, una sua propria organizzazione, soprattutto l'aveva tra il 700 e l'800, per influenzare il mondo non solo culturale ma anche economico e politico. Lo si è visto poi dopo con il giacobinismo, prodotto sostanzialmente dalla massoneria del 1700, e nel 1800 l'abbiamo visto appunto con il positivismo e con il comunismo. Due realtà apparentemente opposte, ma che partono dalla stessa fissazione, cioè dalla fissazione di creare un regnum hominis, un regno dell'uomo che poi si traduca in una repubblica universale. Ed entrambe, positivismo e marxismo, cioè il positivismo come padre della tecnocrazia, il marxismo come padre del sindacalismo contemporaneo e del comunismo, entrambe hanno anche un'altra radice comune che spiega tante cose di oggi, cioè hanno come radice comune la idolatria della materia. Perché una cosa che accomuna i due grandi fondatori di questi due grandi filoni, ideologici ma anche politici e pratici, Comte per il positivismo, Marx per il comunismo, sono appunto la idolatria della natura, che è abbastanza esplicita in Marx, specialmente nelle opere giovanili, ma che in realtà è esplicita anche in Comte e nei positivisti, sebbene sia più impostata non tanto come venerazione della natura, quanto come imitazione della natura, cioè impossessarsi della natura per manipolarla, ma identificandosi pur sempre con la natura, perché l'uomo è concepito come essere puramente naturale, limitato alla natura, chiuso nel mondo naturale, senza alcuna prospettiva né soprannaturale né di vita eterna. E questo è il terzo e ultimo elemento fondamentale che accomuna, da una parte positivismo con la sua tecnocrazia e dall'altro il comunismo con le sue appendici anche ecologiste. E cioè quello che accomuna questi due mondi apparentemente contrapposti e rivali comunque è il rifiuto appunto di Dio. Rifiuto di Dio che però si traduce concretamente nel rifiuto del creato, per cui la natura stessa viene concepita non come creato, come natura creata da Dio e quindi destinata a un fine nell'uomo, nella persona umana, destinata a un fine che è in realtà soprannaturale ed eterno, ma la natura viene ridotta semplicemente a evoluzione cosmica, a materia, per dir meglio, a materia cosmica in perenne evoluzione. Solo che, questa è la novità, mentre prima si insisteva sul fatto che questa materia cosmica in evoluzione si evolve progressivamente e inevitabilmente in senso progressista, cioè verso il meglio, verso il più perfetto, oggi che si dubita della stessa idea di progresso, oggi invece il mondo ecologista teme che questa evoluzione della materia sia irreversibilmente o no, ma comunque sia destinata, almeno nell'epoca presente, a evolversi verso il peggio, quindi non più progressismo, ma una sorta di regressismo. E questo spiega molte cose, anche molta propaganda, molta pubblicità, molta pubblicistica e molti prodotti dei mass media. Pensiamo soltanto ai film che ancora fino a non molti anni fa prospettavano, pensiamo a certi film di fantascienza un futuro radioso, magari salvato dagli alieni che intervengono per imporre la pace sulla Terra, ma comunque un futuro radioso, mentre invece oggi perfino il film e la letteratura, prima ancora, fantascientifica, prospettano un futuro non solo di pericolo, che è abbastanza, si potrebbe anche accettare, ma prospettano un futuro di regresso, non semplicemente tecnologico o tecnico-scientifico, ma un futuro di regresso anche sociale. E qui l'elenco dei romanzi, racconti, film, telefilm, fiction, ma anche di pubblicistica scientifica o presupposta tale, o pretesa tale, sarebbe lungo. Lo evito evidentemente, il tempo è scaduto, ma penso spero di essere riuscito a dare un quadro abbastanza convincente del perché sta cambiando così il clima, non tanto il clima naturale, il clima studiato dai geologi, dai climatologi, quanto sta cambiando proprio il clima culturale, prima ancora spirituale, creato soprattutto da una certa cultura e da molti mass media. Con questo ho chiuso, termino il discorso, e auguro a tutti gli amici che ci ascoltano un sereno Natale e un felice anno nuovo. Ci risentiremo per l'anno prossimo. Ave Maria.